Buongiorno a tutti. Sabato 15 aprile è stato presentato alla cooperativa di Piumo Inferiore e Belforte un romanzo nuovo nuovo appena editato, La tela di Cloto. L'editrice è Golem, una casa editrice di Torino nata qualche anno fa ed è stato scritto da Monica Vanni, che è con noi oggi come ospite graditissimo della mia trasmissione su Radio Missione Francescana. Buongiorno Monica.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Due parole su di lei. Lei insegna in un liceo scientifico a Varese, ma lavora anche come cittologa in un laboratorio. Allora, La tela di Cloto è la sua prima prova letteraria e la prima domanda, ovviamente, non essendo la sua professione principale, almeno non ancora, quella di scrittrice, è: ma da dove nasce questo romanzo? Cioè, come mai? Da dove le è venuta l'idea di mettersi a scrivere un romanzo che, fra l'altro, è un romanzo di oltre 300 pagine, quindi una bella prova, direi.
Sì, assolutamente, è stata una bella prova, ma l'ho scoperto dopo, alla fine del romanzo, perché in realtà il romanzo è nato per caso, di getto, senza pianificazione alcuna. Io semplicemente ho iniziato a scrivere, avevo in testa una storia e ho iniziato a scrivere questa storia, che in realtà si è snodata piano piano proprio mentre io la scrivevo, quindi non c'era una programmazione. E non c'era un disegno, c'era qualche idea. Mentre scrivevo, diciamo così che ci ho preso gusto, sono andata avanti ed è uscito questo intreccio che alla fine è diventato La tela di Cloto. Devo dire che io con la scrittura ho sempre avuto un ottimo rapporto e io ho una preparazione classica essenzialmente. All'università mi ero iscritta a filosofia, avevo frequentato un anno dando pochi esami, dopodiché avevo deciso di cambiare completamente e mi sono iscritta a biologia. E quella della biologa è diventata la mia professione attuale, tant'è vero che io al liceo insegno scienze e non sono ancora riuscita ad abbandonare la citologia perché la amo profondamente. Io dico sempre che ho due grandi amori, uno sono i ragazzi e l'insegnamento e l'altro è la citologia, ma mi è rimasta quest'anima un po' umanistica che è uscita e ha sorpreso anche me stessa, quindi sono molto contenta di essermi gettata in questa storia perché mi ha fatto scoprire una parte di me che forse era sepolta in anni antichi e che poi fortunatamente è uscita di nuovo, diciamo.
Guardi, secondo me è veramente bello che una persona che ha già una sua posizione, insomma, un suo posto nel mondo, come dire, si cimenti con una nuova sfida, data senz'altro dalla passione, perché chiaramente uno che scrive perché è appassionato di scrivere, no? Ma è molto bella questa cosa, anche perché lei ha una famiglia, quindi ha il suo da fare con i tre figli e contemporaneamente
Assolutamente.
col lavoro, ecco. Allora, la prima curiosità che mi è venuta è questa: il titolo. Il titolo è un po' difficile, nel senso che non subito si coglie, soprattutto immagino per chi non ha una cultura classica, La tela di Cloto. Ma chi è Cloto e perché la tela?
Allora, Cloto è una delle tre parche, le tre moire greche. E avendo una cultura classica, poi è uscita proprio tutta la mia voglia di raccontare anche dei dettagli un po' mitologici, un po' storici, quelli che appartenevano alla vecchia me, diciamo così, sono usciti da soli, proprio come tanti affluenti da un fiume. Allora, la storia di Cloto è uscita per caso perché la mia Emma, io l'ho voluta chiamare Emma Parca, perché Parca racchiude come cognome proprio un po' il suo fatal flaw, il suo difetto fatale. Lei non si è mai sentita abbastanza nella vita, quindi parca proprio come significato letterario. E ad un certo punto della storia, Emma gli farà un incontro che le cambierà la vita. Incontrerà Dennis e Dennis le dirà: ma guarda un po', Emma, e parca secondo me non significa non abbastanza. Parca è una delle tre parche. Tu, ad esempio, potresti essere Cloto, la parca che è la tessitrice della vita. Le parche sono tre, io nel libro lo scrivo perché ogni questione un po' diciamo così, culturale, un po' letteraria, insomma, che magari non è nota a tutti, io la spiego proprio perché mi piace essere chiara anche nei romanzi. Sono tre le parche, la prima è Cloto, la tessitrice della vita, la seconda è Lachesi, che è la tessitrice del destino, e infine abbiamo Atropo, che è l'inesorabile, colei che taglia il filo della vita, quindi è la parca della morte. E questa similitudine con Cloto dà una piega diversa al libro e inizia a mettere una nota positiva nella vita di Emma. Oltretutto, e questo l'ho scoperto dopo, il titolo è molto azzeccato e me l'hanno detto proprio i lettori, perché alla fine nel libro si snoderà un grandissimo intreccio. Un intreccio che ha un po' la piega di un thriller. E infatti, questo romanzo non è una storia d'amore, ma è una storia d'amore: amore per una madre, amore per un padre, per un uomo, per delle amicizie, per una professione. Ma è stato inserito nella collana dei classici della Golem proprio per questi motivi, perché i temi trattati sono molto importanti e per le immagini evocative utilizzate. Per questo motivo è nato una sorta di romanzo multicolore, nel senso, o multicolor, nel senso che c'è una pennellata rosa, poi abbiamo anche una pennellata di thriller, e in questa pennellata di thriller si svolge la tela di Cloto, perché sia il lettore che i protagonisti restano un po' intrappolati nella tema della parca Cloto, che poi è la tela di Emma.
Sì, io l'ho letto quasi tutto, un po' velocemente, dico la verità, e anche perché questo weekend non ho avuto assolutamente tempo, però tutti gli angolini me li ritagliavo, anche se faccio molta fatica a leggere sul cellulare, per cui. effettivamente è una trama che ti prende, perché ha molti colpi di scena, quindi non ti lascia mai, come dire, riposare un po' annoiata, un po' come dire, non si può mai dare per scontato quello che succede. Allora, io le faccio questa domanda: come, diciamo, come strumento per aumentare la curiosità mia e dei nostri ascoltatori, che magari invece il libro non l'hanno ancora neanche in mano, qualche cenno sulla storia che si dipana nella tela di Cloto.
Allora, come ho già detto, la protagonista è Emma. Emma è una ragazza semplice, una ragazza come tante, Emma potremmo essere tutti, semplicemente. Lavora in un ospedale e fa la citologa. E qua Emma ho voluto dare il mio lavoro semplicemente perché è quello che conosco meglio e quello di cui siamo innamorate tutte e due, io ed Emma. Allora, nessuno sa niente di lei, lei lavora a Siena. Ma si capisce subito dalle prime righe che ha un passato un po' complicato di cui non vuole assolutamente parlare. Vive in un equilibrio precario. La verità è che Emma è bloccata e congelata in qualcosa che lei non ha mai risolto. È una scelta che lei fondamentalmente non è mai riuscita a fare. E questo equilibrio in cui vive viene rotto da un incontro, che è quello con Dennis. Dennis è un medico che lavora a Siena. Emma in Dennis si riconosce subito, si sente attratta come da una catena. Un'immagine che ho utilizzato e che mi piace tanto, proprio col senno del poi, è l'immagine della rotella bloccata che gli accomuna, perché Dennis, la prima volta che lui incontrerà Emma, si siederà in una sedia del laboratorio, la sedia dalla rotella bloccata, mentre Emma, parallelamente, in tutta la sua diaspora e della sua vita precedente di cui non vuole parlare, protagonista di questa diaspora è stato un trolley dalla rotella bloccata. Quindi subentra subito un inceppo, qualcosa che in tutte e due le vite non ha funzionato. E questa immagine poi verrà svelata. Così il romanzo si sdoppia e si apre una storia nella storia, che è quella che di solito tutti apprezzano. Un capitolo sarà scritto al passato e aprirà e svelerà goccia a goccia la storia di Emma, e l'altro capitolo si svolgerà nel presente, approfondendo questa conoscenza tra i due protagonisti così difficoltosa, così difficile, e ad un certo punto il passato tornerà nel presente ed Emma, che era bloccata, era congelata, sarà costretta a scegliere ancora. E qua il romanzo apparentemente si ferma e tutti i miei lettori arrivano a quel punto, mi dicono: e adesso che è finito il passato di Emma, cosa succederà? E io rispondo: non vi preoccupate, infatti poi inizierà il passato di Dennis. Quindi il romanzo andrà avanti davvero senza inceppi. Allora, quello che li accomuna è una storia di una grande ingiustizia. Tutte e due hanno subito delle ingiustizie e tutte e due hanno cercato di reagire a queste ingiustizie. E così Emma capisce il motivo della catena con cui si sentiva legata al piede di Dennis, questa attrazione quasi fatale, era un riconoscersi nello stesso dolore. E a questo punto il romanzo, che fino ad ora poteva avere un po' la pennellata rosa di cui parlavo prima, poteva assumere un po' i contorni di una storia d'amore, in realtà diventa una storia di dolore, e attraverso il dolore del passato di Dennis, Emma capisce qualcosa di se stessa. Quindi l'immagine dello specchio negli altri, importantissimo, fondamentale, perché le scelte che Emma non aveva fatto, adesso sarà costretta a farle e imparerà che si può scegliere e che le scelte sono dolorose, e imparerà a scegliere per amore. Ora, il finale io non lo voglio svelare perché è assolutamente
Assolutamente no,
bravo. Assolutamente, forse ho già detto anche troppo, però mi sembrava importante dire questa doppia storia che poi diventa alla fine una storia sola, e queste ingiustizie che accomunano i due personaggi, e questa ingiustizia grande di Emma, questa diaspora, scusate, accento greco, che lei sarà costretta a fare allontanandosi dai suoi affetti, ma che alla fine le insegneranno sicuramente qualcosa. E qua mi fermo. Va bene.
ti fermiamo anche noi per una prima pausa
Applausi.
musicale e riprendiamo tra pochissimo.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita, forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quel che dai. Perché è una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita.
chiacchierando con Monica Vanni, che ha scritto il suo primo romanzo, intitolato L'Atena di Cloto, edito da Golem, e stava raccontando così a grandi linee la trama, giusto per farci venire un po' di curiosità, no? Per incuriosirci un po' su questo romanzo. Allora, io che l'ho letto quasi tutto, le dico quello che mi ha colpito di più, insomma. Ed è il filo conduttore che dà in un certo senso speranza e conforto, anche se la storia in realtà ha dei tratti veramente a volte drammatici, cioè la possibilità di ricominciare sempre. E sempre questo con l'intervento e l'aiuto di qualcuno, oppure qualcosa che accade come inatteso, inaspettato. Ecco, questa cifra del possibile cambiamento anche delle persone, perché non sono mai persone tutte cattive, non sono mai persone completamente positive, ma c'è sempre questa sorta di grande realismo, a mio parere, no? Non siamo in una fiaba dove ci sono le streghe e le fate. Ecco, la domanda è questa qua: da dove nasce questa certezza della speranza, anzi della sicurezza che si può ricominciare sempre? È qualcosa che lei ha sperimentato nella sua vita?
Allora, assolutamente sì, io credo proprio nella possibilità di ricominciare, ma soprattutto credo che una caduta può diventare un'opportunità, che è una frase centrale del libro ed è un po' il suo cuore, perché tutti i personaggi in questa storia cadono, ognuno in modo diverso, e tutti i personaggi della storia dovranno reagire agli eventi che li hanno fatti cadere, e dovranno reagire secondo quello che loro potranno e sceglieranno di fare. Quindi il tema della scelta è un tema forte, è un tema importantissimo, perché noi possiamo alzarci solamente se lo vogliamo, e non sempre una persona vuole scegliere di risalire. Infatti il tema centrale del romanzo, come dicevo prima, è il tema proprio dell'ingiustizia, come antagonista della giustizia. L'ingiustizia è come ogni personaggio di questa storia reagisce a questa ingiustizia che ha subito, facendo delle scelte che li potrebbero portare ovunque, a un'accettazione del male, a una ricerca del bene, a un pianto, a un grido, e a una bella dormita. È capitato anche a Emma di dormire per non sentire, oppure a un riprendersi in mano la vita e bersela tutta, nonostante. E a questo punto noi diventiamo Emma, diventiamo Dennis, Lorenzo e tutti i personaggi indimenticabili di questa storia, a cui io sono particolarmente affezionata, ad ognuno di loro. Io me li sono portati per 2 mesi ovunque, me li sono portati a dormire, me li sono portati in cucina, me li sono portati al lavoro. Ma davvero, mentre scrivi un romanzo, tu ti porti i personaggi sotto braccio ovunque. E alla fine noi diventiamo loro e ci sentiamo avvolti davvero nella tela di Cloto, perché fondamentalmente ognuno di noi ha avuto una scelta da fare, una scelta che magari ha sbagliato, ma che può sempre recuperare con quello che oggi viene chiamato senso di resilienza, e che fondamentalmente è il messaggio di questo romanzo. È una storia di risalita, una storia di scelta e di cambiamento. Una cosa, io ci sono due piccoli passi che mi piacerebbe leggere, se posso. Posso chiedere?
Certamente, ascoltiamo.
Esprimono molto questo concetto. Allora, il primo è un passo disperato, che esprime l'ingiustizia, senza dire troppo della trama, chiaramente, ma per far capire la disperazione di Emma, disperazione intesa anche come il sentirsi da sola contro tutti. Quando il potere della maggioranza ci addita, a volte, come è successo a Emma, ci fa sentire colpevoli anche se non lo siamo. E questa veramente è una piaga profonda che a volte diventa devastante, e risalire è difficile. E il secondo pezzo è più un pezzo di speranza, quindi li voglio leggere entrambe. Ad un certo punto Emma dice, e leggo: prima di strisciare verso l'uscita, ricordo che mi sentii una strega, e per un attimo pensai che i due gendarmi che mi scortavano mi stessero accompagnando al rogo. Sentii l'odore delle foglie bruciate e la paura del fuoco, e sull'ultima porta, quella che mi conduceva al luogo dell'esecuzione, vidi Maruska, coi capelli corti e la sua benda che nascondeva un buco in testa. In quel momento pensai di essere all'inferno. Maruska mi osservava come se fossi uno strano animale. Nessuno voleva guardarmi, come si fa coi mostri o coi cadaveri delle persone malvagie. I buoni dovevano distogliere lo sguardo dal male, perché il male è un marchio profondo che continua oltre la carne e invade tutta l'anima, anche quella degli altri. Non lascia nemmeno uno spiraglio di luce e si mangia il mondo con tutto il suo nero. Eppure Maruska mi guardò con gli occhi limpidi e io non riuscii a scorgerci i colori dell'odio. Mi prese per un braccio e mi portò il mio orecchio verso di lei. Il mio corpo mi si mosse come quello di un manichino. Quello che sentii uscire dalle sue labbra fu l'unico vero motivo per cui io non riuscii a morire. Ecco, questo è un pezzo forte, quasi disperato, con cui si apre il dramma di Emma. Ma si chiude con una speranza, e questo io lo voglio dire perché non avrei mai potuto scrivere un romanzo buio. In questo romanzo deve esserci anche la luce. E la luce del finale di questo brano è comunque una luce che fa sentire che qualcosa cambierà. E in effetti qualcosa cambierà. E per quanto riguarda il cambiamento, c'è una frase molto corta, e questa frase è proprio cortissima. A questa frase io sono particolarmente affezionata, e dice: ma i cambiamenti devono costruirsi uno sull'altro, attraverso intrecci a noi ignoti, e l'esperienza insegna che non può esistere la muta se non c'è una vecchia pelle da abbandonare. Quindi la ricostruzione pura risalendo dalle ceneri, che è un po' il messaggio di speranza di questo romanzo, visto e filtrato attraverso gli occhi della protagonista.
Io aggiungerei una frase che ho segnato, se mi permette.
Ma certo.
Ed è ovviamente è in perfetta sintonia con quanto lei raccontava. E cito: riflettei, è la protagonista che parla, su come fosse beffardo il destino che riesce sempre a piantare fiori sulle ceneri delle cose distrutte, lasciandoci l'illusione di ricominciare dal bello, e offuscando così la verità che il bello, senza quelle ceneri, non ci sarebbe mai stato. E secondo me è bellissimo perché aiuta a vedere come la storia che noi viviamo, la vita che facciamo, non ha mai dei gesti o delle scelte o degli eventi inutili, ma sono i gradini che costituiscono la scala che noi stiamo salendo per pian piano diventare noi stessi. Non mi sono allargata troppo.
No, guardi, anche questa è una frase a cui io sono particolarmente affezionata e trovo che sia assolutamente in linea, anche perché poi il messaggio del romanzo è quello. Una storia che comunque non è troppo pesante, non è pesante per nulla perché è una storia molto show, nel senso che mostra quello che succede con delle piccole frasi che accendono e delle consapevolezze, che sono le consapevolezze e delle vite di tutti, non solo di quella di Emma. Quindi assolutamente sì, direi che è molto calzante con quello che stavo dicendo io.
Ecco, facciamo la seconda pausa musicale e poi avremo l'ultima parte della nostra chiacchierata.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot.
I think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Siamo sempre con Monica Vanni, stiamo parlando del suo romanzo intitolato La tela di Cloto, edito da Golem. Abbiamo parlato un po' della storia, delle vicende, di questo filo conduttore molto bello secondo me, che è la possibilità sempre di rinascere, di ricominciare, di far evolvere le scelte, anche quelle magari più difficili, in qualche cosa di positivo che fa crescere. E, tra l'altro, ho già sottolineato il fatto che tra i personaggi non ci sono, come dire, dei burattini, ecco, ma sono delle persone che hanno tante sfaccettature. In particolare mi sono molto piaciuti gli adulti che la protagonista vive un po' come dei padri, anche se non sono i suoi veri padri. Ecco, che restano punti fermi in tutte le vicissitudini. Allora volevo chiedere se nella sua esperienza anche lei ha avuto la fortuna di avere delle figure di questo tipo.
Allora, diciamo che come tutti nella vita, io ho dei ricordi di persone che sono state determinanti, e tutte le persone migliori di cui io mi ricordo sono quelli che mi hanno tirato un po' le orecchie, diciamo così, perché sono quelli che restano un po' più impressi alla fine. E diciamo che nella storia di Emma il personaggio principale, quello che è il più amato, diciamo così, è la figura di Don Camillo. E Don Camillo è senza dubbio il personaggio davvero più adorato in questa storia e rappresenta davvero l'adulto di riferimento. L'altro padre, quello vero, e purtroppo noi lo vediamo per poco tempo, e mentre Don Camillo resta. Allora, Don Camillo innanzitutto fa parte un po' della grande burla, perché Don Camillo non è un prete, è un don, quindi una persona di origine siciliana, e ha una storia bellissima da raccontare, che lui racconta a Emma, una storia che è affiancata ad un grande personaggio storico che è Don Pino Puglisi. In una Palermo, in un quartiere brancaccio, in anni in cui la mafia alla fine e apparentemente aveva preso il sopravvento, perché Don Pino, come tutti sappiamo, è stato ucciso. Ecco, Don Camillo parte così, quindi è già un personaggio veramente quasi angelico, che ha tutti i connotati del padre spirituale. E Don Camillo sarà la persona che si prenderà cura di Emma, la persona che l'accompagnerà nella sua diaspora. Don Camillo rappresenterà la speranza, la mano tesa, la saggezza, ma anche il rispetto delle scelte, la libertà di poterle fare. Una sorta di grillo parlante. La figura di Don Camillo potrebbe essere ispirata anche dal libro Pinocchio, se vogliamo ben guardare, perché è la figura per eccellenza che rappresenta l'elenco delle cose giuste, anche se paradossalmente lui è il personaggio che parla meno in questa storia, perché davvero le parole di Don Camillo sono pochissime, ma paradossalmente è quello che ha più messaggi da dare. Don Camillo sarà la persona che regalerà i famosi 12 libri ad Emma, i 12 libri che saranno elencati alla fine e che Emma leggerà durante la sua diaspora e diventeranno una sorta di guida spirituale. In questi 12 libri quello che prevale di più è Il buio oltre la siepe, che è uno dei libri della mia adolescenza. Quindi diciamo che è stato davvero una guida, pur non essendo una persona, ma essendo un libro. E il tema del buio oltre la siepe, come tutti sappiamo, è il tema della giustizia.
Certamente. E quindi ecco che compaiono questi cenni autobiografici dell'autrice nei personaggi che ha creato. E che poi, secondo me, almeno questo è quello che io penso, un po' per esperienza personale, piccolissima esperienza mia personale nello scrivere e anche leggendo tanto, sono personaggi che nascono nel cuore e nella mente dell'autore, ma che poi prendono una sorta di loro vita autonoma, una specie di come se guidassero un po' la mano dell'autore, seguendo sentieri che all'inizio non si erano percorsi. Non so se hai avuto la stessa esperienza.
Guardi, esattamente, ha fatto una fotografia di quello che mi è successo. Io mi sono trovata ad essere travolta da questa storia. La loro storia guidava la mia mano. Infatti all'inizio, quando dicevo che non ho programmato nulla, mi riferivo proprio a questo. Nei personaggi c'è una parte di me, ma non solo me. Sono diventati autonomi, vivi, si sono staccati dalla carta e mi hanno seguito per 2 mesi della mia vita. Quindi più di questo, secondo me, è stata un'esperienza meravigliosa.
Sì, sono molto contenta di sentirle dire questo, quindi speriamo anche che l'esperienza magari si possa ripetere un domani. Gli ultimissimi 2 minuti vorrei dedicarli a dove trovare questo libro e quali appuntamenti futuri di presentazione ci può elencare.
Allora, il mio libro si trova ovunque, perché il distributore è Messaggerie, quindi a Varese si trova in Feltrinelli, dove farò una presentazione il 13 di maggio, e si trova alla Ubic di Varese, si trovano delle copie lì, si trova su Amazon, e per chi ha il Prime è anche molto comodo. E poi si trova nella maggior parte delle librerie online. Si trova anche a Lugano, perché è atterrato anche in Canton Ticino. Per quanto riguarda gli appuntamenti, oltre a quello che della Feltrinelli, io il 18 di maggio sono in biblioteca, il 20 sarò al Salone del Libro di Torino, il 29 sarò in Manor a Lugano a fare un firmacopie. E poi ho un appuntamento, una presentazione il 18 di giugno a Cardano al Campo, in un'associazione culturale che si chiama Il Quarto Stato, e poi in Galleria Boragno a Busto Arsizio l'11 di maggio. Almeno questi sono quelli che ho segnato, poi ne potrebbero arrivare anche altri. Comunque si trova davvero.
Poi arrivano a valanga di solito queste, perché è una persona... E ne sente, dice, ma magari si potrebbe fare anche da noi, ed è una cosa molto bella. E ricordo una cosa, che il suo romanzo è stato iscritto dall'editore a un premio letterario prestigioso, Switzerland Literary Prize. Non so se l'ho pronunciato bene in inglese.
Oh.
Non so neanche io.
Ecco, perfetto, siamo in due.
Ed è nella categoria dei libri editi di narrativa, di poesia o di saggistica. E pensate che questo concorso riunisce concorrenti in lingua italiana, francese, tedesca, inglese e spagnola. Quindi è diventata già internazionale.
Sì, sono state scritte, sono stata anche molto contenta perché sono stati selezionati 4 romanzi della Goleb e io inaspettatamente mi sono trovata il mio e sono veramente felice. E comunque vadano le cose, io sono felice solo di partecipare.
Ha ragione, divertente.
Esatto.
E comunque esatto. le facciamo un in bocca al lupo grandissimo. Io la ringrazio della sua disponibilità, la ringrazio di aver scritto questo libro perché penso che possa veramente piacere e dare qualche cosa a tutti. Cioè, lascia un segno. E questo, secondo me, è una cosa molto importante. E quindi, continui a scrivere, per carità.
Bene. Non sono nessuno. Va bene. Continuerò a scrivere, ne ho già in testa un altro. Quindi, sicuramente, poi quando si parte, difficilmente ci si arresta.
Ha ragione, proprio.
Io vi ringrazio. Grazie della disponibilità e dello spazio. E grazie dell'in bocca al lupo.
E allora io do appuntamento a tutti i miei ascoltatori a settimana prossima alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana e buona settimana a tutti.